www.radiojo.it e la storia continua. Il viaggio della contarina, regata e fuga. Un porto sicuro. Contarini, guardando i balestrieri immobili presso la murata, ripensò al suo primo scontro 20 anni avanti, quando lui stesso, come tutti i giovani nobili, serviva come balestriere. Era imbarcato all'epoca su una delle 8 galee da mercato che stavano ritornando dall'Oriente e che erano state attaccate da una squadra genovese, proprio come stava accadendo anche questa volta. Allora, a guidare i nemici c'era Tito Doria. Il patrono si ricordava come volavano le frecce e i verrettoni, mentre le navi nemiche si accostavano e i rematori in voga arrancata cercavano con un guizzo di impedire l'abbordaggio. I timonieri davano alla banda per fare scostare la nave e lui e gli altri, protetti dal parapetto, senza guardarsi intorno, senza pensare, caricavano le rispettive balestre. Puntavano, cercavano un bersaglio, lasciavano partire il colpo e subito corpo a corpo su una delle due navi, finché uno dei due equipaggi cedeva e si arrendeva. Questa volta non sarebbe andata proprio così. Il profilo di Rodi e del suo porto si stava avvicinando e anche il vento stava calando insieme al sole. Non appena le galee inseguitrici misero mano ai remi, anche gli equipaggi della Serenissima cominciarono a remare vigorosamente e, siccome erano più freschi e riposati, riuscirono a tenere a distanza gli inseguitori, anche se le navi di questi ultimi erano più leggere. Quando i genovesi si resero conto che non sarebbero riusciti ad abbordare nemmeno una nave, interruppero di colpo l'inseguimento. La contarina e le sue compagne rientrarono nella sicurezza del porto. Ne uscirono solo 3 giorni dopo, quando anche l'ultima ombra di una nave genovese era sparita. Non ci furono più cattivi incontri. La piccola squadra, senza perdere tempo, si fermò per rapide tappe a Candia, poi a Zante, infine a Corfù. Da lì in poi il pericolo dei pirati era drasticamente ridotto. La navigazione fu però lenta, perché nel mese di luglio l'Adriatico è quasi sempre in bonaccia e ci vollero quasi 15 giorni per attraversarlo per tutta la sua lunghezza e arrivare infine al porto lasciato quasi 5 mesi prima. Il menù del galeotto. Lo storico americano Lane ha studiato l'alimentazione dei marinai delle galee veneziane nel 300 sulla base dei dati forniti da Marino Sanuto il Vecchio, detto Torsello. Questo nobile veneziano, intorno al 1320, elaborò un progetto per la crociata contro l'Egitto e in questo quadro calcolò con precisione i costi minimi per il reclutamento e l'amministrazione del personale imbarcato. Dai dati che egli fornisce, elaborati secondo criteri moderni, risulta che i marinai potevano contare ogni giorno su una sufficiente quantità di calorie, circa 3.900, maggiore comunque di quella delle altre marine. La tabella che segue indica la quantità giornaliera di alimenti previsti per persona, espressa in grammi. Biscotto, 715. Vino, 536. Formaggio, 40. Carne salata di maiale, 52. Fagioli, 98. Totale in grammi 1441. Destinazione Terra Santa. Possediamo alcune dettagliate descrizioni di viaggi compiuti da galee che trasportavano i pellegrini in Terra Santa. Alcuni di loro hanno tenuto un diario che ci permette di ricostruire dettagliatamente la rotta. Per esempio, il nobile padovano Gabriele Capo di Lista si imbarcò il 17 maggio 1458 a Venezia su una di queste galee e arrivò a Jaffa, in Palestina, il 19 giugno. Il viaggio durò quindi 34 giorni, per un totale di 1584 miglia nautiche di oggi, cioè pari a 2933 chilometri. E trattandosi di un viaggio molto particolare, i giorni di sosta furono solo 4 a Ragusa, oggi Dubrovnik, e a Rodi. La velocità media era di circa 2,2 nodi, circa 4 km all'ora, e nel 1480, sullo stesso percorso, navigavano insieme il monaco tedesco Felix Faber e il cavaliere milanese Santo Brasca. Impiegarono 46 giorni, di cui però solo 30 di navigazione effettiva, a una media di 2,27 nodi.